Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, la puntata del giovedì di Palla in Tribuna, subito il nostro numero 333-9200170 per scriverci i messaggi alla nostra segreteria che insomma è qui pronta ad accogliere le vostre impressioni sul momento del Parma. Il tema che tiene banco è l'infortunio di Bernabé, perché non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, è stato probabilmente il migliore del Parma in queste prime 10 giornate, l'11esima non l'abbiamo neanche visto perché ha giocato sì no 20 minuti, quindi si parte da qui e poi analizziamo nel corso della puntata il momento in casa crociata, perché manca già poco, insomma l'avevamo detto che si giocava tanto in questo periodo. Effettivamente sabato c'è il Venezia, appena archiviata la sconfitta interna contro il Genoa, l'occasione. Insomma, meglio giocare subito, perché pensate se il Parma andava in pausa con una sconfitta così, è un motivo in più per giocarsela bene a Venezia, perché insomma dopo potrebbe essere sennò una pausa molto molto pesante da affrontare anche quello, quindi meglio cercare di non sbagliare partita in quel senso lì, perché pensate soltanto se il dibattito fosse durato 2 settimane dopo la battuta d'arresto con il Genoa, sarebbe stato un clima abbastanza pesante. O poi bisogna anche imparare a fare, a rapportarsi a queste situazioni, perché il calcio è così, soprattutto quando sei in zona salvezza, insomma vincerne ne vinci poche, bisogna vincerne 9 di solito per salvarsi, almeno l'anno scorso o negli ultimi anni chi si è salvato ha vinto 9 partite, Parma per ora una, però c'è tempo per recuperare terreno, anche se la situazione non è brillante in classifica. E qui ho un messaggio che non c'entra niente col Parma, però a me fa piacere davvero tantissimo leggerlo, perché ce lo manda Nicola75PR, che scrive: allora l'avevo preannunciato ma non gliel'avevo svelato a Simonetta, ma insomma è diretto poi a lei o a Andragatti, insomma chi cura il palinsesto. Complimenti, ricerca musicale di altissimo livello, Radio Parma una nicchia della radiofonia nazionale, top top. Questo è Nicola75PR, quindi Simonetta dall'altra parte del vetro manda baci. E non è mio terreno, quindi non posso aggiungere altro, posso condividere assolutamente, però quello dal punto di vista personalissimo, quello che ci scrive Nicola, davvero, soprattutto in certi orari in cui sulle altre radio senti tante hit, qui a volte trovi delle chicche che insomma differenziano, e forse può anche far piacere trovare questo. Questo dal mio punto di vista personalissimo, che non c'entra niente col Parma, così, però oh, se arrivano messaggi così non fa, credo che faccia piacere. Allora, adesso lavoriamo anche sul podcast di ieri, ci sarà anche la puntata di oggi per chi si perdesse parte della puntata, o insomma chi fosse arrivasse in ritardo o se la fosse persa del tutto, li trovate lì poi nel nostro podcast. Vari messaggi, questo è lungo, questo è Vito, lo leggo tutto. Poi dopo abbiamo Vincenzo Pincolini, Gianluca Zurlini, Matteo Caselli, Giuseppe Milano, però insomma ho già tanti messaggi, quindi andiamo. Buon pomeriggio, mi dispiace ma ho una profonda delusione, scrive Vito, verso i nostri tifosi. Ho letto offese personali verso il mister, che non merita né come professionista né come uomo, offese verso alcuni giocatori. Ma allora vorrei chiedere, visto che i nostri ragazzi mettono sempre sudore e l'impegno vale solo quando si vince, nel momento del bisogno cosa facciamo? Li affossiamo alla fine del campionato? Se ci salveremo, abbiate la decenza, la dignità di non montarci sopra. Forza Parma, sempre Vito. Questo è Vito, questo è Roberto. Non ci vedo niente di strano di quello che sta succedendo. Cosa pensavamo di avere uno squadrone? Abbiamo una squadra mediocre, stiamo facendo un campionato mediocre, poi possiamo sicuramente salvarci, altrimenti se si retrocede le responsabilità le prenderà la società, scrive Roberto. Allora, questo questo è Ale, è sottile quello che ci scrive. Vedo qua e là che il Forza Parma sempre e talvolta sostituito con Forza Parma comunque, subliminale, indicazione semantica, ci scrive. È molto sottile il tuo messaggio. Allora, Lorenzo, in questo momento diventa fondamentale non perdere sabato, quindi andiamo a Venezia ben coperti, cerchiamo di portare a casa un punto, se poi arriva una vittoria tanto meglio, magari facendo un solo tiro in porta, scrive Lorenzo. Questa è una risposta invece di un altro ascoltatore. No Vito, non tutti i giocatori mettono sudore e grinta in ogni partita. Sugli insulti al mister concordo, ci scrive un ascoltatore che non si firma, e quindi insomma si apre il dibattito, e quindi insomma c'è il tema comunque ancora legato alla prestazione contro il Genoa, e vedo che insomma in tanti stanno dicendo la loro. Naturalmente il 333-9200-170 è aperto per le vostre considerazioni. Naturalmente la cifra è quella dell'educazione, poi il resto stiamo parlando di pallone, quindi per il resto potete davvero scriverci il vostro pensiero. Allora, c'è una notizia che aleggia, perché ci sono dei siti minori che hanno provato a anticipare convocati di Spalletti. Molti mettono già del Prato. Allora, le convocazioni non sono uscite, però aleggia perché? Perché ne ha parlato Pecchia nei giorni scorsi di questa possibilità, una domanda specifica in conferenza stampa pre-partita, credo, di Guglielmo Truppo. E, insomma, c'è questo tema che aleggia. La panchina della nazionale è corta, la coperta è corta, perché ad esempio Bastoni ieri sera non ha giocato contro l'Arsenal, che di solito insomma la Champions la gioca, quindi non è messo male ma non sta benissimo, e per cautela insomma secondo me potrebbe giocare col Napoli, poi magari accusare un affaticamento, insomma ci sono partite importanti per la nazionale, però qualcuno potrebbe non esserci. Nella lista dei possibili innesti, dato che Gabbia, uno degli ultimi chiamati, non sta giocando, c'è il caso che tra i centrali, che poi possono fare anche terzini a tre, come sta giocando l'Italia tra l'altro a tre dietro, ci sia anche il capitano del Parma. Sarebbe un riconoscimento straordinario per il capitano crociato, che diciamo così, assieme a Bernabé, fosse un gradino sotto all'inizio campionato, però sta facendo un buon campionato e secondo me si è salvato anche contro il Genoa. Diciamo che a parte qualche incertezza nelle prime partite, dopo davvero ha sbagliato pochissimo il capitano del Parma. Mi sto dilungando tanto, ci sono altri messaggi che stanno arrivando. Tema Bernabé. Abbiamo provato a capire come giocherà il Parma senza Bernabé. C'è un'ipotesi più scontata, tra virgolette. Ci sono altre soluzioni, non sono tantissime secondo me, perché Bernabé non ha un alter ego né per la qualità né per le caratteristiche. Però partiamo da qui con questo ragionamento, che in due minuti insomma semplifica tutto il tempo che potrei perdere io, e poi iniziamo con i nostri ospiti. Due mesi senza Bernabé, Pecchia deve reinventare il centrocampo del Parma e sarà una formazione inedita, perché i precedenti non aiutano a intuire le scelte del tecnico. Il catalano infatti aveva saltato solo una manciata di minuti in campionato fino alla partita contro il Genoa e tre partite l'anno scorso, quando al suo posto era stato sempre schierato Cyprien. Ma il francese è oggi fuori rosa. Con lui in mediana era stato impiegato Hernani, ma anche il brasiliano al momento è out. Qualche indizio può arrivare dalle prime due gare della stagione passata e dal match di Bolzano, quando Bernabé entrò a inizio ripresa. A centrocampo in avvio vennero schierati Esteves, Hernani e Somme, avanzato sulla linea di tre quarti. In questo senso il mosaico si completerebbe con l'impiego di Keita al fianco dell'argentino. È la soluzione più scontata. In caso di gialli o infortuni però non ci sarebbero altre soluzioni e sostituti in mediana a gara in corso. Alla Spezia, sempre l'anno scorso, nel primo tempo giocò Camara dietro le punte. Quest'anno Drissa, mai titolare, sono però stati preferiti Kowalski, Napoli e Eno'o, Cagliari. L'altra ipotesi è quella di un ritorno alle quattro punte, soluzione adottata più spesso durante la gara e dal primo minuto solo con l'Udinese. A Venezia l'anno scorso giocarono Bernabé, Hernani e Somme, gran primo tempo, poi subito dopo l'ingresso di Begic per lo svizzero il Parma incassò due reti. Al ritorno, gara decisiva per la promozione, Pecchia schierò le quattro punte. Dopo il vantaggio di Miaila pareggiò poi Ampalo, col preso su un pallone alto vagante in area, punto debole del Parma anche quest'anno. Il finlandese quindi sarà il pericolo numero uno anche sabato. Poi, dopo il gol sfiorato da altare di testa, la decise Camara, rete storica, che sia lui il predestinato anche per la prossima sfida.
Palla in tribuna.
Ci si prova, sapete, no? È proverbialmente difficilissimo azzeccare la formazione del Parma, però ci si ragiona attorno. Allora, Luigi.R ci scrive: buongiorno, la società cosa aspetta a reintegrare Cyprien? Se si fa male un altro centrale ci vanno loro in campo? Allora, è un tema questo, è un tema sicuramente. Abbiamo il nostro primo ospite che è lontanissimo e ringraziamo quindi per ogni chilometro di distanza un grazie a Vincenzo Pincolini.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Pinco, dove sei? Perché dobbiamo contestualizzare.
In centro a Riga, siamo qua in attesa delle convocazioni per la Nation League, per la finestra UEFA. arrivo su lavorando. Noi dobbiamo giocare contro la Macedonia e contro l'Armenia.
Ah, cavolo, quale in trasferta?
Torniamo qua a riga per la partita con l'Armenia.
Ah, ok, ok, ok. Allora, Pinco, ti colgo anche sul tema, perché ovviamente qua tutti sono un po' sotto shock per l'infortunio di Bernabé.
Guarda, ho visto la partita in TV, naturalmente qua, ero già lunedì sera, ero già qua, e sono stato anche un po' stupito dalla reazione del giocatore, che ha capito immediatamente la gravità dell'infortunio, perché si è messo a piangere, non è di un giocatore così. Però è chiaro che anche Bernabé, se ricostruiamo la sua storia dell'ultimo anno, è complicata, e una parte di quella storia giustifica sicuramente le problematiche che ha, perché ha fatto le Olimpiadi, non si è mai fermato, eccetera. Anche se quella reazione mi fa pensare che tutto sommato qualcosina sentisse già, perché era quasi preparato, secondo me.
Tu dici, arriva da una stagione, l'anno scorso Bernabé, Pinco, ha giocato, nelle ultime 10 ne ha saltata una per squalifica contro lo Spezia, però le altre le ha giocate praticamente tutte, solo con la Reggiana è entrato nel secondo tempo, poi ci sono state le vacanze, poi un po' di preparazione, le Olimpiadi che le ha giocate tutte, certo, da subentrante, certo. Però si è sempre allenato con un'altra squadra.
Certo, è stato protagonista.
È tornato e ha giocato subito col Parma, ha giocato tantissimo, insomma, ne vediamo tanti di casistiche come queste purtroppo in Italia quest'anno, ma anche negli altri campionati, e si rompono un po' tutti.
Sì, guarda, io lì ancora ribadisco che i movimenti che ha fatto, per dire gli ultimi metri di corsa che ha fatto, faccio fatica a pensare che giustifica un infortunio così, da quello che leggo sulle righe della Gazzetta, perché per le informazioni sono quelle, cioè pensare a un secondo grado, un grado elevato che lo faccia stare fermo 2 mesi, mi viene da pensare che qualcosa ci fosse, altrimenti solo in un movimento così giustificare il tutto sarebbe veramente difficile. Però sta tutto quanto nel discorso della fatica a recuperare le partite anche infrasettimanale, eccetera, sì, eccetera.
Pinco, mi dicevi 2 mesi, quindi adesso, per carità, non abbiamo un referto in mano, però allora, grosso modo è questa la dimensione?
Le scalette, perché non conoscete assolutamente la gravità, però se parlano di una, perché se no di solito si dice di primo grado, e lì siamo fra i 20, siamo a un mese,
sì.
Oltre è chiaro che parliamo di rotture muscolari più profonde, eccetera, e arrivare a 2 mesi è molto facile, ecco.
Poi c'è tutta la cautela, perché quando c'è un infortunio del genere si rientra pian pianino.
E poi c'è, per fortuna c'è anche la pausa, perché effettivamente adesso fra un mese c'è la pausa, ecco. Sì. Quindi perdiamo le partite prima, e dopo la pausa probabilmente si recupererà, ecco. Però è di nuovo, per dire, la mancanza di qualche gradino in quella scala ideale, perché adesso tu stai fermo e poi fai la riabilitazione e poi fai un paio di settimane prima di rientrare, ma hai una mancanza di continuità che è quella che dà più fastidio nell'allenamento.
Ti chiedo come lo vedi il Parma dopo il Genoa? Ti spaventa la classifica?
Guarda, io penso che ci abbia, vado indietro, e forse ci ha fatto male vincere col Milan, fatto male dal punto di vista che ci siamo creduti probabilmente al di fuori di quella zona dove siamo dentro, però adesso attenzione, perché è una zona dove ci sono tantissime squadre, quindi puoi pensare che ci sono tante e che tu ci puoi rimanere fuori, oppure che proprio perché ce ne sono tante devi guardarti da tutti, da tutti gli altri. La classifica è un po' spaccata in due, e ad esempio il Genova sarebbe rimasta parecchio indietro, ma ha recuperato. Il Venezia contro l'Udinese sembrava che ci desse segni ancora di essere una delle più deboli, invece ha recuperato una partita che fa vedere che delle qualità le ha. Quindi quello lì è un gruppone dove probabilmente, come nel ciclismo, devi guardarti fino agli ultimi chilometri per poi fare la volata.
Ma che componenti vedi? Tanto ricordiamo che siamo in collegamento con Vincenzo Pincolini da Riga, quindi dalla Lettonia, piuttosto lontano. Che componenti vedi in questa crisi di risultati, che è diventata anche crisi di gioco contro il Genoa?
Sì, però è diventata crisi di gioco proprio solo nell'ultima partita. Cioè noi abbiamo fatto ottime partite, sbagliando 20 minuti, pagando degli errori, quindi ripartirei da tutto quello che c'è di buono. Abbiamo sempre fatto degli inizi sfolgoranti di partite, secondo me a volte c'è stata un po' anche una facile lettura in certe partite, ti sentivi già abbastanza un po' più tranquillo dei punti, poi sai, sei passato anche per delle storie come quella di Napoli, incredibili, cioè è successo un po' di tutto, per dire, però la partita con la Fiorentina e col Milan sicuramente aveva messo in testa a tutti di essere già fuori da quei discorsi lì, invece la serie A è lunga, però per dire, io penso che occorra dare veramente secchiate di tranquillità, ecco, perché siamo così noi, ma anche gli altri hanno ancora tutta la strada in salita.
Eh sì. Allora, io ringrazio tantissimo Vincenzo Pincolini e un gigantesco in bocca al lupo per le partite con la Macedonia e con l'Armenia.
Tra l'altro noi, lo sai che giochiamo, l'abbiamo messo in evidenza sulla Gazzetta, con il nostro uno dei centravanti che l'altra volta ha giocato è del Parma. Ed è un giocatore che tutto sommato continua a migliorare, sta facendo la Serie B in Sitz, in Olanda.
Sta facendo gol anche.
Ed è un punto che può diventare importante negli anni.
Ha fatto
anche gol, un bel gol, sì. Poi ne ha sbagliato un altro più facile.
Allora, mi raccomando, crescili bene. Vincenzo, grazie, ciao gigantesco.
Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Marco.
Ciao. Allora, Vincenzo Pincolini con noi. Stavo guardando perché... Allora, non sto qui a raccontarvi delle frottole, ho tirato fuori quella parola qui, a dire che ho visto tutte le partite dell'Anversa dell'anno scorso e so dove gioca Keita, se ve lo dice qualcuno non credeteci, però vedo sì che dalle statistiche ha sempre giocato davanti alla difesa, quindi difficile che sia una soluzione possibile, ma anche da come gioca, insomma, che possa essere avanzato, ecco, come caratteristica, a meno che... Pecchia non gli faccia fare un percorso inverso rispetto a Bernabé, cioè portarlo da davanti a dietro, o generalizzando più a Pirlo o Çalhanoğlu, ecco, però chi nasce mediano difficilmente diventa mezza punta. Poi nel servizio insomma ce lo siamo già fatti un pippone sulle possibili soluzioni a livello tattico, magari anche senza troppe competenze, però così abbiamo provato a analizzare dal passato, da quello che è stato fatto, quali erano le possibili soluzioni. Allora, questo è il nostro amico Luca che ci scrive che la partita col Venezia sarà arbitrata da Daniele Chiffi alle 15 di sabato, naturalmente Radio Cronaca in diretta su Radio Parma, e quindi Chiffi dirige la partita. Altri messaggi: non vedo molte alternative, giocherà col 4-3-3, io giocherei col 3-5-2, ma non ci giocherà mai, scrive Roberto. Sì, ecco, quello della difesa 3 mi sembra che sia un tabù, un altro l'ho scritto l'altro giorno su la Gazzetta di Parma, poi gli uomini anche potrebbero anche esserci, però vabbè, non del tutto, dovresti sacrificare un attaccante, quindi diventa più dura, ecco, però sì, 4-3-3 oppure è un 4-2-3-1, che poi è una variante, con Somme almeno nel primo tempo portato a pressare come ha fatto nelle prime gare di campionato, a dar fastidio ai difensori avversari. Allora, questo è Ampo 60, diciamo che il momento più difficile per la squadra è i risultati, adesso si vedrà come squadra, allenatore e società saranno uniti nell'unico obiettivo importante, arrivare minimo al 17° posto finale, poi vedranno se intervenire a gennaio, anche noi tifosi dobbiamo fare la nostra parte, scrive Ampo 60. Fuori di dare tranquillità a questa squadra non so dove andremo a finire, poi basta parlare della partita di Napoli, ci scrive questo ascoltatore, io guarderei tutte quelle perse o pareggiate in casa negli scontri diretti, e, insomma, tanti punti di vista. 333-9200-170, possiamo fare una prima pausa, tra poco arriva Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy a Parma in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà anche a domicilio.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci. Allora, ci hanno già scritto in tanti. Allora, oggi, tra l'altro questa sera torna Calcio e Calcio su 12 TV Parma, poi sentiamo Giuseppe Milano e ci sarà modo, insomma, di approfondire tanti aspetti. C'è una notizia di calcio femminile, ovvero Coppa Italia Donne, con il Parma che ha perso agli ottavi, è passata all'Inter con insomma, una prestazione importante, una doppietta di Cambiaghi. Chiaro che le ragazze del Parma stanno facendo super bene, perché in campionato stanno facendo benissimo e in Coppa l'Inter è ancora di un altro livello, una squadra che insomma forse non è la top in Italia, però insomma è una sfida abbastanza impari. Poi dopo il calcio, lo sapete, forse è lo sport che lascia spazio di più alle sorprese, ecco, però insomma a volte è molto 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 complicato. Io sto guardando se escono i candidati di Spalletti, perché siamo curiosi. Dai, sarebbe una grande notizia ritrovare un giocatore crociato in nazionale. Speriamo, incrociamo le dita, speriamo di non averlo gufato, ma l'hanno già fatto in tanti, per cui saremo soltanto gli ultimi per Del Prato. Naturalmente stiamo parlando su questa possibilità. Intanto possiamo anche dare un primissimo sguardo. Allora, oggi sono ancora le coppe, quindi per carità non è ancora il momento di guardare alle formazioni. Ringrazio intanto, visto che in ascolto sotto ho anticipato un po' i tempi, ma perché stiamo per questioni tecniche, diciamo così, ringrazio per aver anticipato, magari l'abbiamo interrotto durante un importantissimo appuntamento, Matteo Caselli che è qui con noi.
Ciao, buongiorno a tutti, non ti preoccupare Marco.
Grazie per la disponibilità. Matteo, senti, come l'hai vissuta sta settimana che è iniziata maluccio lunedì sera?
Ma allora, l'ho vissuta male per come è cominciata lunedì, perché ero fra quelli che speravano, già era convinto che Parma dovesse vincere la partita con il Genoa. Però sono sincero, l'ho vissuta peggio per il dibattito che è seguito fra noi tifosi sull'inizio catastrofico del Parma di questo campionato, perché ad oggi sembra che noi siamo vicini a redderazione, cioè sostanzialmente abbiamo già un piede in Serie B, e non sono convinto che questo sia anche, ma non tanto il modo per parlare di calcio, perché di calcio tutte le opinioni fra noi tifosi sono legittime, ma più che altro non è utile per capire quali sono i problemi di questa squadra. Secondo me.
Cosa ti ha dato più fastidio, diciamo? Perché so che poi quando c'è da criticare non è che ti tiri indietro.
No, no, ma anche fra di noi, poi fra noi a Sprilla, se qualcuno ha seguito le nostre ultime, l'appuntamento di lunedì sera, abbiamo discusso molto fra di noi e non la pensiamo assolutamente allo stesso modo.
Ma come fate come Cassano ad Ani e Ventola, che poi dopo uno fa come Vieri e va fuori, no? Esce dal gruppo?
No, fortunatamente almeno lì non rischiamo scissioni, ecco. Però diciamo che noi la vediamo in maniera diversa, come la vedono tanti i tifosi, ed è questo assolutamente legittimo. A me ha dato fastidio il fatto che siamo incapaci di consolidare un giudizio su questa squadra che prescinde dalla cosa che abbiamo visto mezz'ora prima noi tifosi. Perché gli stessi tifosi che dicevano che era un peccato non aver vinto a Torino contro una squadra che gioca la Champions League, erano pronti a dire, o che esultavano al rinnovo di Pecchia come guida tecnica di questa squadra, cosa che noi Esprillas abbiamo richiesto a gran voce da settimane. È bastato una brutta partita contro il Genoa, perché di quello parliamo, di una brutta partita non opinabile, ma che non ha difeso nemmeno l'allenatore, che ha definito una brutta partita. Sono disponibili a cambiare completamente il giudizio su questa squadra in base a una brutta partita, e secondo me questo non aiuta nemmeno a centrare qual è il problema di questa squadra, secondo me è un altro. Se me lo chiedi, secondo me il problema
vai.
Ecco, è un problema che è una squadra giovane, impostata anche qui assolutamente in maniera opinabile dalla società, e quindi si può discutere assolutamente intorno al concetto che è una squadra che va fatta di giovani. Questa squadra giovane, quando deve vincere, tutte le partite che ha la responsabilità di vincere va in difficoltà, mentre gioca molto, molto meglio tutte le partite in cui ha molto meno da perdere. Non è un caso che ha giocato 4 splendide partite contro tutte le squadre più forti di lei, dove poteva anche prenderne 4 e nessuno gli avrebbe detto niente, invece ha sofferto contro squadre del suo livello. E questo è un problema serio, Però siamo sempre alla 10ª giornata, 11ª.
Ti chiedo, allora su questo secondo me siamo d'accordo, allora ti dico, secondo me è un discorso che sta in piedi, anche se poi dimostrarlo, stiamo parlando di teoria, no? Perché l'esperienza è una cosa teorica, nel senso che nei meccanismi dei passaggi sbagli un passaggio, così, però sicuramente è una cosa che incide. Da questo punto di vista però la considerazione diventa inevitabile, ma quindi a posteriori lo diciamo, anche se in tanti l'hanno detto anche subito, avresti costruito una rosa diversamente per dare un pochino più di esperienza a questa squadra? Cioè è anche troppo facile dire certe situazioni a livello difensivo nel primo anno di D'Aversa, anche se soffrirebbe molto per quanto gioca scoperto il Parma Bruno Alves, nella lettura di certi palloni, soprattutto quando sono più di un metro alti da terra, un giocatore d'esperienza magari può spiegare, può dare dei tempi diversi. Ecco, io direi addirittura, se Del Prato avesse di fianco Bruno Alves in nazionale ci sarebbe di già.
Ma il paragone con D'Aversa segniamolo per buono, che di questo ti dico. Sì, noi lo dicevamo da quest'estate, che in questa squadra qua non serviva a capovolgere il paradigma, se nessuno si aspettava che la società mettesse dentro solo quarantenni a fine carriera come ha fatto il Como. Il Como, tranne, no, non è vero perché Nico Pazzo non è quello, però insomma, investendo su gente come Varane. Nessuno si aspettava quello, però probabilmente mettere dentro un paio di giocatori, non tanti, un paio, con un profilo, per fare un esempio dell'ultima partita che abbiamo visto, quel profilo di Badeli, che nel Parma sarebbe stato molto utile per gestire quelle partite difficili, brutte, sporche e cattive, come quella col Genoa, in cui un po' di fegato, un po' di pelo serve. Però noi tifosi del Parma dobbiamo anche metterci d'accordo con noi stessi, perché io sì ero innamorato del Parma di D'Aversa. A me piaceva una squadra brutta, dove dei giocatori non di grande qualità davano il 110% e alla fine, non uscendo, perché noi abbiamo fatto un anno non uscire dalla nostra difesa e dal nostro centrocampo una volta, mi ricordo una partita con la Fiorentina dove davvero letteralmente abbiamo messo la testa fuori dal centrocampo una volta, abbiamo vinto 1-0 con gol d'inglese. Però quel Parma non piaceva. Adesso abbiamo un Parma che gioca, che ti fa divertire. Negli ultimi 2 anni, non tanto prima, negli ultimi 2 anni abbiamo visto del bel calcio, e quindi c'è anche un prezzo da pagare per vedere del bel calcio. Nel senso che a me piaceva quel Parma di allora, ma io mi sto divertendo. Cioè, io non riesco a giudicare questa squadra soltanto per la brutta partita fatta in casa col Genoa. Nemmeno per la brutta partita fatta in casa col Cagliari o col Udinese, perché ce ne sono altre 8.
Ma vedi, noi qua ci stiamo ragionando attorno, e secondo me poi la verità non c'è nessuno. Diciamo che adesso ti faccio questo inciso, poi leggo un sacco di messaggi che sono arrivati. L'unica verità è che io ho l'impressione che in questa città, in questa tifoseria, ci sia chi si è già dato una risposta, ma prima dell'inizio del campionato, ma già l'anno scorso, cioè chi non vede l'ora che non vada bene il Parma per criticare, arrivare diciamo per partito preso, perché poi gli errori sono stati fatti, poi ne sono stati fatti anche quest'estate, la società, la direzione tecnica, e chi invece ha sposato a spada tratta il progetto e dice solo le cose e ridimensiona qualsiasi problema che ci sia, ecco, cioè è un po' come succede sui social, cioè ci si dà ragione, esatto. Si cerca chi ti dà ragione o ci si dà ragione da soli?
Si cerca, poi si gode quando i fatti danno ragione a una teoria precedentemente
stata.
Sì. E quindi cerchi sempre di dire bene.
Io l'avevo detto.
Esatto, ma però ragazzi, il problema è che in un dibattito così, che perdonami, poi il dibattito polarizzato che riguarda anche tante altre cose, finché calcio fa pochi danni, nel senso che vabbè, il problema che riguarda tante altre cose, di merito, del merito non si discute mai, cioè se tu affronti il problema di quello che non funziona in questa squadra adesso dicendo o va tutto bene o non va tutto bene, era meglio di Verani, perché non so quanti di voi hanno letto, adesso c'è addirittura l'apologia di Verani, vuol dire che poi non risolvi i problemi. E quindi, ad esempio, cosa possono fare i tifosi? Secondo me i tifosi, giusto. Cioè, io quando pago un biglietto, nell'educazione posso dire quello che ci voglia. Ma se a me interessa avere il Parma in Serie A l'anno prossimo, io penso che non sia funzionale adesso questo gruppo di ventenni, che a prescindere dal giudizio, come hai detto tu prima, su come andava costruito questo gruppo, questo sono, se noi pensiamo che per aiutare questa squadra a salvarsi sia giusto cominciare a fischiarli, come qualcuno propone sui social, chiedere le contestazioni, cambiare l'allenatore, secondo me è disutile per noi tifosi, perché è il modo migliore per mandare quella squadra qua in Serie B. Perché il progetto tecnico, che ci piaccia o non ci piaccia, è chiaro, assolutamente discutibile, perché noi di Asprilla ci avremmo chiesto qualche sfumatura, qualche giocatore, non di cambiarlo, ma di mettere 3 o 4 giocatori, 2 o 3 anche, bastavano, di esperienza nelle commossature della squadra. Non è stato fatto. Oggi questo è il gruppo, però io da tifoso mi aspetto che questa squadra esca sudata. E io da tifoso a questa squadra lo riconosco, perché una squadra che non ci mette il carattere che ha a disposizione, la partita col Napoli non la fa come l'ha fatta, con la Fiorentina, col Milan, non pareggia a Lecce, non vince, perché se Bonni, possiamo anche dire che è fortissimo, ma che sbagliando quel rigore, e nel calcio si sbagliano i rigori, e non è una spada da lanciare contro il povero Bonini.
L'ha sbagliato Haaland l'altra sera.
Le sbagliano tutti, però se faceva il suo dovere, la partita con l'Empoli meritava di vincerla.
Qua un sacco di messaggi, ti tengo lì un secondo, perché poi tu sai che dopo abbiamo Gianluca Zurlini, che cioè, non è uno che diciamo così, è conciso il nostro Gianluca. Allora, buondì da Mark. Io credo che a Venezia il Parma terrà un atteggiamento più prudente, sfruttando il contropiede con i nostri giocatori veloci, ma stavolta partirà dalla panca, dato che non gli piace molto difendere. Non lo so, sai. La forza del Parma è il gioco. Altre volte sono venuti a mancare giocatori importanti, ma il Parma ha sempre fatto la sua partita. Come dice il Pinco, secchiate di tranquillità. Gio64. Buongiorno. In situazioni di difficoltà, compreso l'infortunio di Bernabé, ci sono 2 atteggiamenti possibili. Una squadra con personalità, tutti danno qualcosa in più. Oppure viceversa, ci si abbatte, si trovano alibi, quali ad esempio la mancanza del faro a centrocampo. Pecchia, magari qualcuno della società devono essere fini psicologi e motivatori. Daniele, che credo abbia scritto delle cose interessanti. Volevo dire a Caselli che siamo in media per fare 20 sconfitte, ma non lo siamo con le vittorie, visto che con questa media ne faremo 5 o 6 forse. Con soli pareggi non ci si salva. Ciao Romano. Altro messaggio, stai lì, Il Parma calcio si salverà, la stagione è lunga, 8 squadre in un punto. I tifosi lo devono capire, la Serie A è dura. E molti tifosi deplorano anche le critiche costruttive, ma forse le critiche non saranno anch'esse sintomo di attaccamento alla squadra. Forse la verità è che in questo progetto c'è tanto di buono, ma anche di meno buono. Il peccato mortale è proprio quello: con alcuni aggiustamenti si potrebbe evitare tutto questo spreco di possibilità, scrive Ale. Con Osorio, Valenti, Hernani, Sommi, Ayla, Mann, Balog siamo retrocessi con 17 punti dalla quart'ultima. Se ne rende conto la società? Questa è una copia di un messaggio che vi avevo mandato il 18 luglio in pieno mercato. Insomma, tanti messaggi e ne stanno arrivando altri. Matteo, via.
Io la penso come Ale, ti dicevi, si può discutere senza dire che Pecchia è peggio di Verani. Per me è l'esempio quello.
Sì. Tu li vedi dell'accanimento che ha un pre.
c'è un classico titolo, c'è una prassi parmigiana, tutta parmigiana, che conosciamo e che prescinde il calcio, cioè quando il gli Esprigas fanno una live dopo una sconfitta del Parma, se quando vinciamo ci sono 100 persone, quando perdono ce ne sono 200. Questo è un dato empirico. Noi siamo fatti così. Ciò detto, gli errori se ne sono fatti, se ne faranno ancora, l'importante è non ripetere gli stessi. La guida tecnica, secondo me, aiuta anche la proprietà a non commettere gli stessi errori. Questo vuol dire che se siamo come adesso non c'è da essere preoccupati, va tutto bene, madama la Marchesa, no. Però ormai bisogna parlare delle cose che non funzionano. Poi c'è un dato però, Marco, tu eri alla festa degli Esprigas l'anno scorso e noi abbiamo cominciato a dire: guardate l'anno prossimo che si perderà tante partite.
Sì, sì, sì.
Noi fondamentalmente noi parmigiani questo non l'abbiamo mica, lo diciamo in teoria, ma non ci crediamo mica, eh. Perché se noi guardiamo il Genoa e diciamo: beh, ma noi siamo più forti, e il Como, noi siamo più forti, e il Lecce, e noi siamo più forti.
Esatto.
Secondo un parmigiano noi siamo forti di tutte quelle che hanno punti quanto noi. Io spoilero, posso dare un... faccio un po' di spoiler, non siamo più forti del Genoa, perché ad esempio Pinamonti noi non ce l'abbiamo, anche se loro mancavano dei giocatori, che è un giocatore che fa 10 gol in Serie A da 2-3 anni. Non siamo più forti di tutte quelle che abbiamo intorno, ce la giocheremo con loro, abbiamo di più un po' di qualità e della gioventù e abbiamo in meno un po' di esperienza e di cattiveria, perché questa non è una squadra cattiva e non lo è mai stato. Il Parma di D'Aversa era cattivo, però non faceva tre passaggi dietro fila e quel Parma là non piaceva. Secondo me, se partiamo da questo presupposto e sappiamo che questa squadra qua avrà centrato il suo obiettivo, se a fine campionato avrà fatto un punto in più della terz'ultima, allora forse potremmo poi discutere laicamente delle cose che vanno e che non vanno.
Mi è piaciuto
qua.
Laicamente. È scritto come laica, no? Il cane che andò.
Esatto.
Allora, ti do una notizia. Io ti voglio salutare con questa notizia perché è una buona notizia, soprattutto per Matteo Caselli. Simonsson torna in nazionale.
Lo sapevo già.
Ah, lo sapevi già. Sono prevedibile.
No, lo sapevo già perché poi mi prendo in giro.
Perché ti ha chiamato Som e te l'ha detto che andava, giusto?
No, ma perché sanno che a me piacciono le cause perse. Quindi la causa persa è che Som è stato etichettato da tutti i tifosi del Parma dopo il secondo passaggio sbagliato come il peggior gramo che abbiamo visto dai tempi di Mario Breda. In realtà il povero Simonsson, che non è Gerrard, non è nemmeno Lampard, magari lo diventerà, ma oggi non lo è così balordo come l'avamo etichettato noi tifosi, non lo era. Sempre noi tifosi che quando vedevamo Crespo all'inizio dicevamo: maledetti che tami su, questa era la frase tipica, o anche che abbiamo usato fischiare Dino Baggio per dei mesi.
Sì. Perché adesso tifosi... tutti i grandi fan di Dino Baggio dopo il gesto alla Juventus, ma a Dino Baggio gliene sono state dette di ogni perché... faceva un lavoro che non era quello bello, raffinato, pieno di ricami, allora...
No, era ai tempi, io c'ero, quindi a me nessuno può dirmi che non è vero, perché io c'ero in curva, i cancheri che ha preso Dino Baggio, che oggi, visto con gli occhi di oggi, è forse uno dei centrocampisti più forti che abbiamo mai avuto.
Ma pensa avere Dino Baggio davanti alla difesa, così, vabbè, ma è troppo.
Vabbè, ragazzi.
A parte che testa ne prendi così. Molte di più.
Sicuro, non c'è bisogno di far fare a Suzuki il lavoro straordinario che fa, considerando che passa metà tempo fuori dalla sua porta per aiutare la difesa che non è proprio altissima, ecco.
Eh sì. Tra l'altro ieri sera, guardando la partita dell'Inter, ho visto come l'Arsenal, per ignoranza, però pare che faccia sempre così, anche in Premier, attacca il portiere sui calci d'angolo. È una cosa che se facessero in Italia contro le big ti fischiano sempre fallo, quindi smetti di farlo. Però è molto interessante, con tanti uomini a dar fastidio al portiere, insomma ha passato una serata orribile, non ha preso gol, però ha trovato anche davanti 4-5 dei suoi che erano a più di 1,90.
No, a me ha colpito quello che dici tu, e anche che l'Inter avesse preparato la partita sapendo questo. Quello è probabilmente quello che hanno le grandi squadre, la capacità di leggere la contromisura e di fare la contromisura della contromisura. Quindi quello è grande calcio.
Matteo, grazie davvero. Dunque, hai qualche, a parte il tuo appello, credo che tu abbia fatto un video per gli Esprigas, hai qualche appuntamento da ricordare?
Sì, ho fatto bene sul nostro canale, sulla nostra pagina su YouTube e su Facebook troverete una discussione sull'atteggiamento di noi tifosi che ho fatto, che era già in previsione, che è uscito oggi. Poi noi ci vediamo come al solito sabato con chi riesce, perché qualcuno di noi probabilmente riuscirà ad andare a Venezia, quindi mi raccomando, può vada a Venezia. Poi noi ci vediamo per un commento a caldo finita la partita e poi come al solito domenica sera ore 22 commento a freddo. Speriamo di commentare una bella partita del Parma perché ce n'è bisogno.
Grazie a Matteo Caselli.
Ciao Marco, ciao a tutti, buona giornata.
Allora, qui ci scrive il Cagno, assolutamente d'accordo che ci sono due partiti dei criticoni o del va bene tutto a Parma, però i dati dicono che siamo fuori dalla zona retrocessione e il Parma spesso gioca bene. Io sono per il miglioriamo quello che si può, ma non cambiamo progetto totalmente. Questo, allora, questo è Romano, asciugare il sudore a man ci vuole poco scotte, ci scrive. Franco, il problema del Parma è che non sa lottare col coltello fra i denti come fanno le squadre che si devono salvare. A volte bisogna essere brutti, sporchi e cattivi e il Parma non lo sa essere. Ciao da Franco. Bisogna ricordare a Caselli che Crespo ha giocato male 6 mesi e poi è esploso. Somme qui da 4 anni lasciamo perdere. Ma io, allora, primo anno... è stata una cosa fuori dal mondo farlo giocare a titolare, che è un ragazzo under 20 buttato lì in una squadra completamente nel caos così. Secondo anno hanno iniziato a metterlo terzino destro e, vi ripeto, insomma, non ha le caratteristiche che mi fanno innamorare di un giocatore, ecco. Insomma, l'anno scorso è stato un valore aggiunto, quest'anno sta facendo un campionato onesto, insomma. Chiaro, l'altra sera ha sbagliato 3 passaggi notevoli, ma ne ho visti tanti altri sbagliati, insomma, però c'ha 22 anni, quindi insomma, non credo che insomma debba essere messo in croce. Comunque se lo chiamano in nazionale svizzera qualche valore è stato visto, ecco, anche a livello fisico, quindi è un giocatore che alle altre squadre crea un sacco di problemi. Poi dopo, se volete quello che salta l'uomo e la mette all'incrocio, tocca a un altro, ecco. Ci fermiamo.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilly Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilly, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 7 a sabato 9 novembre cappucci bianchi a 1,19 euro al chilo, patate Bologna in sacco da 2 kg a 99 centesimi al chilo, mele Steinmann 99 centesimi al chilo, clementine a 99 centesimi al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma. Cagni e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, questo è Romano che insomma critica molto Mihaila. Devo dire che faccio molta fatica a capire il momento di Mihaila. Poi io mi sono accanito sulla punizione dell'altro giorno, però secondo me è stata un'istantanea molto efficace, ecco, su come vengono affrontate e prese certe scelte. Grande Juan Sebastian Somme, un signore a lavorare a testa bassa nonostante critiche feroci, scrive Christian. Sei ironico, Christian. Questa settimana, da lunedì a giovedì, tutti contro tutti negativi. Poi sabato, se si vince, tutta la settimana a gasarsi e ridere. Prendiamolo un po' più a metà la cosa, scrive Simone. Simone, ci vai vicino, secondo me. Dunque, adesso abbiamo Beppe. Ciao Giuseppe Milano.
Eccomi, ciao Marco, ciao.
Qui vabbè, volano gli stracci. Dicevamo che o va tutto bene o va tutto male, proprio mezze misure.
No, mi fa piacere questo perché siamo più giovani dei giocatori del Parma. Questa è una botta di gioventù, perché solo in gioventù c'è la giornata in cui va tutto malissimo e ci sono delle giornate in cui sei felice come non sei mai stato in vita tua. È proprio
dai giovani. Diamo questo merito a Pecchia, sulla sua squadra ci fa sentire tutti un po' più giovani, a parte gli scherzi, insomma, ho sentito cosa ha detto anche Matteo Caselli, insomma, è più che mai comprensibile questa sua analisi, questa situazione, insomma, che anche noi dobbiamo cercare di capire, perché effettivamente il valore di questo Parma io ancora non l'ho capito fino in fondo, perché fa delle partite eccezionali, dei blackout come quello che abbiamo visto con il Genoa, insomma, bisogna capire davvero dove potremmo arrivare. Troppo entusiasmo prima, poco entusiasmo adesso, non lo so, è che davvero è difficile decifrare questo Parma, che indubbiamente dovrà lottare, secondo me, davvero tantissimo in questa stagione per il suo obiettivo.
Eh sì, guarda, sono d'accordissimo, perché poi dopo è inutile perdersi anche nel cercare, non è poi il nostro lavoro fare i pronostici, no? Dire ma vedrai che così, da analizzare da due versioni completamente diverse di se stesso, con le grandi e con le piccole, ed è difficile poi semplificare il motivo in un singolo motivo, nella mancanza d'esperienza, ecco, sarebbe troppo facile, poi è un dato immateriale, no?
Poi il calcio, che insomma è l'elemento e lo sport più dove l'imprevedibile può diventare fondamentale, dove puoi studiare al massimo una partita, far tutto bene, poi dopo c'è una zolla che ti sposta il pallone di fronte al portiere e gli altri segnano. Ancora di più quando sei di fronte a dei giocatori giovani, che quindi hanno sicuramente alti bassi e continuità inferiore rispetto a quello che ha un giocatore d'esperienza. Però al di là di questo, giustamente Marco, ci sono delle situazioni tecnico-tattiche che devono essere risolte, ovvero giocare sempre allo stesso modo, il credo di Pecchia può valere in un campionato come quello di Serie A, dove hai valori talmente diversi che ti affrontano, che insomma la tua filosofia è quella, sì, però molto spesso le squadre che fanno meglio sono quelle che anche provano ad adattarsi all'avversario. Questo forse Pecchia non l'ha fatto, ma è un'ennesima ipotesi che ovviamente si può mettere anche sul tavolo delle discussioni. In più, come cambierà il Parma? Perché adesso, attenzione, si apre un'altra stagione senza Bernabé, a mio parere. Si apre davvero un'altra stagione, perché Bernabé ti ha salvato tante situazioni, ti ha salvato l'infortunio dell'altro, ha saputo essere giocatore duttile in varie posizioni, adesso non ce l'hai più. Potremmo vedere un altro Parma, perché sarà convinto a cambiare modulo o a cambiare, non dico modulo, a cambiare mentalità in campo, staremo a vedere. Queste sono tutte incognite nate da questo inizio di campionato che è assolutamente difficilissimo da decifrare.
Eh sì. Allora andiamo al menù della serata, che non è quello che c'è a casa di Luca Ferrari, perché comunque lì c'è un menù, insomma, è in parallelo, c'è quello sicuramente, sempre sontuoso. E invece chi c'è con te stasera?
Stasera andiamo sul pesante, visto quello che è successo con il Genoa, ci affidiamo a, lo dico subito, a Luca Ampollini e Luca Romeni. Il nostro appuntamento mensile con la discussione massima c'è, gli amici di Io Parlo Parmigiano sui social hanno raccontato questa puntata con un duello tra Rocky Balboa e il pugile russo, quindi insomma sappiamo già come andrà a finire questa sera, sarà una discussione apertissima, con due visioni del Parma di oggi diverse, come sono quelle che sono presenti tra i tifosi. Ci sarà ovviamente Maddalena Ferroni con noi in studio, e poi a casa Ferrari, tra una pietanza e l'altra, Alberto Rugolotti, il nostro collega e il super allenatore Massimo Bizzi, che ci viene sempre in aiuto quando c'è da chiarire qualcosa del Parma. Questi sono gli ospiti, quindi di sicuro sarà una puntata effervescente.
Assolutamente. Si va verso Venezia ed è, possiamo dire, l'ennesima partita sulla quale esprimere un pronostico è tirare un po' a bocciare, come si direbbe in termini molto popolari.
Tirare a bocciare, capendo, vedendo appunto, come ti dicevo prima, le tante opzioni che si aprono senza Bernabé, capire come cambierà il Parma, potrebbe essere la prima partita di un nuovo Parma, almeno io la vedo così, e quindi è ancora più difficile, non dico fare pronostici, ipotizzare come potrebbe interpretare il Parma questa partita. A mio parere l'assenza di Bernabé in un reparto che purtroppo ha sofferto tantissimo, quello di centrocampo, che non ha aiutato la difesa, perché il tema principale è proprio questo, sui tanti gol subiti dal Parma, ecco, si aprono interpretazioni diverse. Tevez che sta assieme rinunciando a qualcosa in avanti, qualche soluzione diversa, cambiare il modulo, insomma, staremo a vedere quello che succederà. Ancora più difficile davvero parlare della prossima sfida del Parma.
Grazie, grazie Beppe, buona puntata, stasera c'è calcio e calcio alle 21, ciao.
Grazie, grazie Marco, ciao.
Allora, siamo quasi in chiusura e ho un po' di messaggi, no, questo è il primo, quello di Davidone, che dice: in questo periodo intervengo poco per motivi lavorativi, ma posso dire che dopo aver sbollito la rabbia della sconfitta col Genoa, io sarò sempre dalla parte dei crociati, forza Parma, sempre e comunque. Ma ci andate a Venezia? Allora, secondo me, a parte che bisogna stare un po' attenti perché c'è il rischio di buscare, perché non sono furbissimi quelli, alcuni degli ultras del Venezia, ricordate che in passato qualche agguato c'è stato, però è una trasferta bellissima e se qualcuno di voi ci va lo invidio tantissimo, perché è veramente lo stadio in città, nella città più bella del mondo, straordinaria come cosa. E quindi se ci andate scrivetecelo in chiusura di trasmissione. Guarda qui un messaggio che arriva adesso: urge reintegrare Cyprien, Nicola. E allora, non abbiamo parlato con gli ospiti, quindi non abbiamo la loro opinione, se ti devo dire la mia sono due mesi al mercato, anche perché nei ragionamenti sulle formazioni che c'erano nel servizio che abbiamo fatto all'inizio al TG Sport, abbiamo riproposto, è che essendoci una rotazione di cambi, Pecchia ha sì tre centrocampisti da schierare dall'inizio, ovvero Esteves, Somme e Keita, però poi non c'è una sostituzione, al di là del fatto che Esteves non so se abbia 90 minuti, però poi non c'è un uomo equivalente per il centrocampo, quindi c'è sempre un ragionamento in ottica di sostituzioni, per cui non sarebbe stranissimo vedere Somme e Keita dal primo minuto con un altro giocatore per dar modo a Esteves di entrare eventualmente a gara in corso e non rischiarlo subito, perché se poi si fa male Esteves sono cavoli. Ci chiedo notizie di Gianluca Azzolini, ci riproviamo domani. Ecco chi va a Venezia, questo è Davidone con Radio Parma. Io andrò a Venezia con Radio Parma, bravissimo, quindi te la guardi in curva ma ci ascolti. Un'informazione: io ho la tessera del tifoso, mia moglie no, possiamo acquistare due biglietti, non faccio in tempo al volo a dirtelo, non ho davanti non lo so. Amen. Mi dispiace, però puoi richiederlo domani al prossimo conduttore al quale girerò la domanda, o chiederlo stasera a calcio e calcio, così facciamo in tempo a risponderti. Scusaci, ma così a braccio non ho la risposta pronta, ma avevo letto il messaggio e quindi ho capito il messaggio di Davidone. No, la guarderò a casa, ma con Radio Parma, come andare a Venezia, voleva dirci. Grazie. Ciao, la formazione, chiudo così, è la formazione di Stefano Brianti. Lui la fa sempre al vecchio modulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino all'11, quindi Suzuki, poi Aino e Koulibaly sulle fasce, in mezzo a difesa Del Prato e il rientro di Osorio. Occhio però, Brio, che l'anno scorso hanno giocato loro in casa contro il Venezia, che ha schierato i due pilloloni, abbiamo preso tre gol. Keita, Esteves e Somma a centrocampo, davanti Almqvist e Bonny e Cancellieri. Questa potrebbe essere più verosimile. Io ho sempre questo dubbio che non giochino dall'inizio tutti e tre, Esteves, Somme e Keita, e secondo me giocherà ancora Balog, perché Pecchia non ama bocciare un giocatore dopo una prestazione negativa. Quella di Balog è stata decisamente negativa contro il Genoa. Un saluto al nostro amico Luca, siamo arrivati al capolinea di questa puntata, ci siamo anche domani dalle 14, stasera calcio e calcio, e noi ci sentiamo la prossima. Ciao!